Trump, gli ordini esecutivi e l'inizio della nuova era. Israele e Hamas, la tregua regge, ma si apre un altro fronte. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
We're gonna make our country great again. We're gonna make America great again. How good a name is MAGA, though, right?
This is what victory feels like. Yeah, and this was no ordinary victory.
My friends, we are standing here on the dawn of a new age. God bless America.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Avrei come sempre due domande da porvi. La prima, l'attualità internazionale è il vostro pane quotidiano? Anche per voi nessun luogo lontano? Se sono due sì, questo è il posto giusto. Buona giornata, ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori, da parte mia, da parte di tutto il team di Nessun Luogo. Antonio Tale, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, in console Valeria Bernardi. Anche quest'oggi siamo tutti pronti a raccontare la grande attualità internazionale e come sempre trarremo spunto da domande e commenti che leggerò al 349-238-6666. SMS e WhatsApp, siamo su X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, la pagina Facebook, la diretta video su YouTube e il nostro canale Instagram. Tra pochi secondi saranno le 16.09, qui in Viale Sarca 223 a Milano, le 10.09 del mattino a Washington DC, dove ieri Donald Trump ha giurato da 47esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Immigrazione, Organizzazione Mondiale della Sanità, la grazia agli assalitori di Capitol Hill, i primi ordini esecutivi firmati da Donald Trump iniziano a tratteggiare i nuovi Stati Uniti d'America e la postura a stelle e strisce nel mondo. Oggi vi racconteremo i primi atti di Trump e le possibili, fra le altre, criticità verso l'Unione Europea. Ma poi torneremo in Israele per darvi conto delle ultimissime, lo scambio ostaggi detenuti, la tregua che regge, la situazione nella striscia di Gaza distrutta al 75% secondo le Nazioni Unite. Ma poi in Cisgiordania, perché notizia delle ultime ore è stata lanciata un'operazione militare chiamata Muro di Ferro. Su indicazione del gabinetto politico di sicurezza, l'IDF, lo Shin Bet e la polizia israeliana hanno avviato oggi una vasta operazione militare per combattere il terrorismo a Jenin. Questo recita la nota ufficiale. Due temi quindi di quest'oggi, li avete ben compresi, peraltro che campeggiano sulle prime pagine di tutti i quotidiani e dei network internazionali, un po' più gli Stati Uniti se devo essere sincero, temi peraltro che continuiamo ad affrontare da parecchi giorni qui nel suo luogo lontano, quindi l'invito è scaldare i polpastrelli. Vi leggo al 349-238-6666, intanto però vi leggo altri dossier. Quali ci riporta a un'area che in una serie speciale di Nessun Luogo Lontano che abbiamo intitolato Stati di Guerra, che raccontava conflitti congelati o dimenticati, è davvero agli antipodi dall'altra parte del mondo. Vi porta infatti in Myanmar, dove c'è però un importante e corposo spiraglio di pace. Ieri il ministro degli esteri cinese ha comunicato che il governo del Myanmar, quello per inteso controllato dalla giunta militare golpista, e l'esercito dell'alleanza Kokang hanno firmato un accordo formale per il cessate il fuoco a partire da sabato. Se questa pace si concretizzerà e reggerà, potrebbe essere una buona vittoria da parte della diplomazia cinese che, lo ricordiamo, ha sempre visto come fumo negli occhi il conflitto interno e la guerra civile in Myanmar. Perché? Perché il Myanmar è uno sbocco fondamentale per la Cina di Xi Jinping e tutto quello che ha a che fare con guerra e instabilità confligge in maniera molto molto forte con gli intenti espansionistici economici e di commercio della Cina, appunto. I colloqui si sono tenuti a Kunming, dove entrambe le parti hanno ringraziato la Cina per gli sforzi compiuti per promuovere i risultati di questi colloqui di pace. Purtroppo però una delle fazioni di miliziani, di ribelli combattenti, ha denunciato che ieri un attacco dell'aviazione governativa, siamo stavolta nell'ovest del paese, ha causato 28 morti, tra cui alcuni bambini, e 25 feriti. A riferirlo è l'Arakan Army, gruppo armato della minoranza etnica della zona. Nelle note ufficiali si dichiara che è stato colpito il luogo dove si trovavano i prigionieri delle famiglie dei soldati appartenenti alle truppe governative. Per cui, ma aspetteremo conferme, si è trattato di un tragico autobombardamento, perché le persone uccise erano o ferite erano i familiari dei soldati dell'esercito birmano. Altra crisi in divenire, che ve lo confesso, se non ci fosse la politica americana effervescente e le due conflitti, quello in Ucraina e quello in Vicino Oriente, campeggerebbe e diventerebbe una puntata intera di Nessun Luogo Lontano. Infatti vi porto in Colombia, lì dove il presidente Gustavo Petro, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, ha dichiarato su X lo stato di emergenza, perché da alcuni giorni vi sono violenze che stanno colpendo la regione di Catumbo. Il problema è che l'esercito di liberazione nazionale, di ispirazione marxista, a volte anche contrapposto alle FARC, ha ripreso le armi, ma secondo quanto dichiara il governo colombiano e anche tanti altri analisti, sostanzialmente questo esercito di liberazione si sta trasformando in una narcomilizia a tutti gli effetti. Ha detto Petro, l'ELN ha scelto la strada della guerra e avrà la guerra. Noi, il governo, siamo a fianco del popolo. Ricordo che gli scontri in queste zone rurali e forestali del Catatumbo, iniziati giovedì scorso, hanno causato finora più di 100 morti e quasi 20.000 sfollati. Diplomazia degli ostaggi. Il governo talebano afghano ha annunciato che gli Stati Uniti avrebbero rilasciato un detenuto afghano in cambio di prigionieri americani in seguito a lunghe discussioni facilitate dal Qatar e il giorno dopo l'insediamento di Donald Trump. Un combattente afghano, Khan Mohammed, incarcerato negli Stati Uniti, è stato rilasciato in cambio di cittadini americani e rimpatriato nel paese. Ad affermarlo è il Ministero degli Affari Esteri afghano, specificando che l'uomo stava scontando una condanna all'ergastolo per reati legati al narcotraffico in California, dopo un arresto di quasi 20 anni fa. I due cittadini statunitensi sono Ryan Corbett e William McKenty. Il primo era stato arrestato in Afghanistan nel 2022 durante un viaggio di lavoro. Dopo la loro liberazione sono due i cittadini americani ancora nelle mani del governo talebano. È in corso a Davos il World Economic Forum, consesso importantissimo e interessantissimo, soprattutto quando fanno capolino alcuni leader stranieri. In particolare la voce che sentirete è una voce che è un po' preoccupata dalla piega che potrebbe prendere la postura statunitense con l'arrivo di Donald Trump. Parlo dell'Ucraina, di Volodymyr Zelensky.
This isn't a situation where one country can secure itself alone. It's about all of us standing together to mean something. For now, thankfully, the influence of Iran's regime is weakening. This gives hope for Syria and Lebanon, and they should too become examples of how life can recover after war. And Ukraine is already stepping in to support the new Syria. Our ministers have been to Damascus, and we've launched a food aid program for Syria called Food from Ukraine. And we are getting our partners involved to invest in these deliveries and in building food production facilities.
Nessun paese è al sicuro da solo, così Volodymyr Zelensky, che tenta un richiamo quasi ecumenico. Poi sentiremo un passaggio sull'importante posizionamento europeo che egli stesso richiede. Zelensky ha parlato dell'Iran, che ha perso la sua influenza nella regione dopo i pesantissimi attacchi da parte israeliana, e della ripresa e ricostruzione in Libano e Siria, dove peraltro l'Ucraina ha appena inviato alcuni diplomatici e anche, pensate, aiuti umanitari. La diplomazia degli aiuti è un aspetto che spesso abbiamo toccato qui in Nessun Luogo Lontano e che costituisce in qualche modo, nel grande arsenale diplomatico che gli attori internazionali hanno, anche una leva strategica importante. Ricordo sempre, a mo' di esempio, che anche acerrimi nemici o attori statali tra i quali non corre esattamente buon sangue, penso alla Turchia e alla Grecia per esempio, hanno fatto della diplomazia degli aiuti un importante motivo di riavvicinamento. Quando vi fu quel disastroso terremoto in Turchia, i primi soccorritori, pensate, erano proprio greci. Vi faccio sentire ancora la voce di Volodymyr Zelensky in un passaggio scelto da Valentina Tenullo, che ha a che fare proprio col posizionamento europeo. Sentite.
From weapons production to tech development, Europe must lead. And Europe must become the most attractive market in the world. Finally, Europe must be able to guarantee peace. Peace and security for everybody.
L'Europa, l'Unione Europea che Volodymyr Zelensky auspica, è un'Europa che accelera sull'economia, diventa attrattiva, ma soprattutto parla sostanzialmente di pace. Il focus statunitense dovrebbe spostarsi sull'Europa. Perché? Perché è un territorio che può offrire opportunità, e tra poco torneremo anche su questi aspetti, perché come sapete sono tutti un po' alla finestra per capire come la nuova postura statunitense impatterà sull'Europa. Attenzione, non soltanto dal punto di vista economico, c'è il timore di dazi e tariffe naturalmente, ma anche per esempio dal punto di vista della spesa militare, tema peraltro non toccato ultimamente da Donald Trump nei tanti discorsi che ha fatto tra pre-insediamento, insediamento e giuramento. Allora, chiudiamo i nostri dossier internazionali. Se vi state chiedendo cosa sono, sono fatti, spunti, notizie, a volte arrivano dall'altra parte del globo, ma diventeranno le prossime puntate. Qui a Nessun Luogo Lontano. Ricominciamo, lo facciamo con una voce che riconoscerete subito.
Those who wish to stop our cause have tried to take my freedom and indeed to take my life. Just a few months ago, in a beautiful Pennsylvania field, an assassin's bullet ripped through my ear. But I felt then, and believe even more so now, that my life was saved for a reason. I was saved by God to make America great again. America will soon be greater, stronger, and far more exceptional than ever before.
Così Donald Trump, che richiama quasi un'investitura divina: Dio mi ha salvato perché io possa rendere di nuovo l'America grande, un'America che sarà ancora più grande. Ma se prima del giuramento e dei primi ordini esecutivi firmati da Donald Trump potevamo speculare su quelle che potevano essere le prime mosse, adesso iniziamo a essere un pochino più concreti. Vi do notizia, peraltro, piuttosto importante: Marco Rubio ha appena giurato come segretario di Stato. La prima mossa che farà sarà incontrare le controparti dei paesi del gruppo Quad. Stiamo parlando di India, Giappone e Australia. Segno ancora una volta che, e lo diciamo da parecchio tempo, nonostante il conflitto in Ucraina, nonostante il conflitto in Vicino Oriente, l'asse geopolitico è inesorabilmente e fortemente spostato in quell'area del mondo. Parliamo naturalmente di Taiwan, ma non soltanto, parliamo di Cina, ma non soltanto, e quindi è importante questa notizia che ci arriva da Marco Rubio. Parlavamo degli ordini esecutivi, partiamo dell'immigrazione. Non soltanto ha firmato un ordine esecutivo, ne ha firmati parecchi, che sostanzialmente, li sintetizzo, prevedono un forte irrigidimento della politica migratoria statunitense. Per esempio, è stato chiuso il programma CBP1, è un'app che era stata lanciata dall'amministrazione Biden, che consentiva ai migranti di prenotare appuntamenti per verificare eventuali requisiti di idoneità alla missione negli Stati Uniti. Questa mossa ha sostanzialmente sospeso e ha messo in un limbo 30.000 migranti che stavano per fare richiesta. Un altro ordine esecutivo sulla scia ha bloccato la ricezione di richieste d'asilo. Un altro ha dichiarato lo stato di emergenza al confine con il Messico. Come si giustifica lo stato di emergenza? Perché quando proclami lo stato di emergenza vuol dire che è la sicurezza nazionale che è a rischio. Beh, sostanzialmente la ratio che soggiace a questo ordine esecutivo dice: i migranti alla frontiera che entrano illegalmente non forniscono sufficienti informazioni su stato di salute alle autorità di frontiera, e questo sostanzialmente provocherà una militarizzazione di quel fronte. Trump infine ha firmato un ordine esecutivo che fornisce all'esercito un ruolo specifico nella gestione dell'immigrazione, demandando al Pentagono la programmazione di un piano per sigillare i confini e mantenere la sovranità. In realtà quest'ultima mossa potrebbe avere delle fragilità giuridiche, perché c'è il Posse Comitatus Act, è una legge del 1870, pensate, che impedisce l'uso dell'esercito per compiti di polizia e di pubblica sicurezza interni. Staremo a vedere, anche qua in realtà si potrebbe piegare dicendo: attenzione, la minaccia arriva da fuori, quindi non è un problema di sicurezza interna. Poi c'è, lo avrete sicuramente sentito, la controversa abolizione, vedremo anche qua se reggerà la Corte Costituzionale, la Corte Suprema, del Ius Soli. L'abolizione degli Ius Soli, che va in diretto conflitto col 14° emendamento della Costituzione, dice sostanzialmente: io non ti do più la cittadinanza se sei nato in territorio americano. Ma anche qua naturalmente mettiamo alcuni puntini di sospensione. Sui dazi non ha ancora firmato nulla, ma negli ultimi commenti resi si promette guerra e parecchio, e staremo a vedere come reagirà naturalmente l'Europa. Poi è arrivata la grazia per i rivoltosi del 6 gennaio, perdono presidenziale per 1500 persone che avevano assaltato il Campidoglio il 6 gennaio del 2021. E poi altri argomenti piuttosto caldi, ed è il caso di dirlo, visto che parliamo di clima. Trump si è ritirato dagli accordi di Parigi, quelli che vincolavano i firmatari a ridurre progressivamente le emissioni di gas inquinanti, e questo naturalmente sta destando parecchia preoccupazione nella comunità internazionale. Poi ricorderete anche quel passaggio di Donald Trump in cui diceva drill, 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 cioè andremo a perforare, a tirar fuori petrolio, gli Stati Uniti sono ricchi di idrocarburi, perché rinunciarvi in omaggio a qualche Green Deal? E poi altra ordine esecutivo potenzialmente molto preoccupante potrebbe essere quello che ritira gli Stati Uniti dall'Organizzazione Mondiale per la Sanità. Cosa peraltro che Trump aveva già fatto nel primo mandato, poi Biden vi era rientrato. È chiaro che in occasione di crisi pandemiche, e speriamo e Dio non voglia naturalmente che ne arrivino altre, un coordinamento in seno all'OMS potrebbe essere qualcosa di utile, ma staremo a vedere. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano a Roberto Menotti, vice direttore di Aspenia. Ciao, buongiorno, grazie per essere con noi.
Grazie a voi, ben trovati.
Allora, ho elencato e sintetizzato in maniera anche un po' brutale i primi ordini esecutivi. Ti chiedo subito qual è quello che secondo te è più rilevante, più indicativo nel senso che stiamo cercando di capire davvero gli Stati Uniti che verranno. Quale di questi ci dà una direzione della politica trumpiana?
Ma è molto difficile dirlo, sono davvero tanti. Direi il combinato disposto, più che uno, di tutti quegli aspetti che hanno a che fare con la politica industriale, con la politica economica. Penso ad esempio anche a tutta la vicenda energetica. Anche su questo Trump ha menzionato, anzi ha dichiarato di fatto quella che ha definito un'emergenza energetica nazionale, che peraltro chiaramente non esiste. Quindi è il ricorso di nuovo a un potere emergenziale eccezionale, come ha fatto per il confine con il Messico. Quindi ci sono diversi ordini esecutivi che vanno nella direzione di una come dire diversa visione della politica economica e della politica industriale, che poi si legherà andando avanti, come giustamente hai appena ricordato, attraverso gli eventuali dazi e le tariffe, alla politica commerciale verso l'esterno, cioè anche verso di noi. Quindi io direi che gli aspetti più pragmatici, più concreti e immediati a cui guardare sono quelli con forte rilevanza economica. Per esempio, qui non c'è un ordine esecutivo, sì, ma c'è una forte indirizzo di policy che viene fin dal discorso dell'inaugurazione, l'idea della lotta all'inflazione. Sì. Ci saranno sicuramente poi azioni esecutive in quella direzione, ma è molto difficile immaginare cosa, perché si tratta di obiettivi che in genere poi sono di medio lungo periodo e richiedono, certo, la collaborazione per esempio della Fed e di molti altri attori. Quindi questi mi sembrano quelli più interessanti. Chiudo soltanto dicendo, sì, se dovessi dire, però a me ha colpito soprattutto, sì, il metodo, direi più ancora della sostanza, perché nella sostanza erano abbastanza previste queste, sì, iniziative. Il metodo però ricorre con forza appunto all'idea che ci sono delle circostanze eccezionali e quindi ha un fortissimo accentramento presidenziale. Non ha menzionato per esempio in questi due giorni, sostanzialmente in questo giorno e mezzo, quasi mai il Congresso, e questo direi è abbastanza indicativo.
La voce di Roberto Menotti, vice direttore di Aspenia. Trump non menziona il Congresso, devo farlo io perché ho fatto un errore quando parlavo dello Ius Soli, il fatto che potrebbe avere una sua vulnerabilità giuridica, ho fatto riferimento alla Corte Suprema. Attenzione, in realtà no, per cambiare quella parte della Costituzione basterebbe, tra virgolette, una super maggioranza al Congresso. Invece Roberto Menotti ha citato dazi e tariffe. Ebbene, arriva Breaking News Agenzia che mi rilancia Antonio Taglia: Trudeau, Canada risponderà fermamente se Trump imporrà dazi. Donald Trump ha lasciato intendere che dal 1 febbraio potrebbero scattare tariffe, pensate, del 25% sia su Canada che Messico. Tra poco andiamo al lessico utilizzato da Donald Trump, perché è evidente che c'è una verbosità particolarmente aggressiva e particolarmente preoccupante a seconda degli attori che analizziamo, in questo caso Canada e Messico, evidentemente, ma non sempre si concretizza e diventa veramente quello che Donald Trump ha detto. Però un po' più in generale, Roberto Menotti, la grazia agli assalitori di Capitol Hill. Però ricordiamo anche che Biden aveva firmato il perdono preventivo alla commissione d'inchiesta sui fatti del 6 gennaio. Non c'è un clima di antagonismo politico un po' irrituale, quasi una caccia alle streghe contro caccia alle streghe? Quanto rientra secondo te in maniera fisiologica nella politica americana? Quanto si è presa una deriva che è fatta veramente di lancia contro lancia?
Io direi che in parte rientra nella logica del sistema americano, cioè del winner takes all, per cui sostanzialmente c'è uno spoil system. Appena arriva una nuova amministrazione, questi meccanismi si verificano quasi sempre in certa misura.
Sì.
Però sono d'accordissimo, qui abbiamo debordato decisamente, nel senso che Trump ha chiaramente parlato, ma lo dico in maniera, l'ha detto esplicitamente, quindi cito sostanzialmente direttamente il nuovo presidente, che ha detto io fermerò e bloccherò ogni futuro utilizzo, in particolare ha parlato del Dipartimento della Giustizia, come strumento, come arma, lui ha detto, come weaponization, sì, appunto, della giustizia. Però il problema è che nella misura in cui durante l'amministrazione Biden quel tipo di iniziativa è stata rivolta contro l'ex presidente Trump, è perché c'erano delle basi, direi anche di violazione della Costituzione addirittura. Sì. E qui si arriva al problema appunto del pardon ai rivoltosi di quel famoso giorno di gennaio, che era atteso, ma che anche secondo me non è tanto che sia il rituale, è proprio che sostanzialmente, come dire, travalica il ruolo del presidente rispetto a quello della giustizia, chiamiamola ordinaria. Ce lo aspettavamo, però ciò non vuol dire che sia qualcosa di eccezionale. Ecco, dovremmo forse abituarci a distinguere quello che ormai ci aspettiamo da quello che in ogni caso cambia un po' le regole del gioco, e Trump lo sta facendo.
Grazie mille. Roberto Menotti, vice direttore di Espenia, buona giornata, buon lavoro. Alla prossima. C'è una pioggia di messaggi al 349-238-6666. Visto che stavo dando i numeri, ma in senso buono, andiamo a sentire i numeri della borsa, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Il mondo e gli Stati Uniti secondo Trump, la firma dei primi ordini esecutivi, la revoca di altri ordini esecutivi firmati dalla precedente amministrazione inizia insomma a prendere corpo, la postura a stelle e strisce, interna ma anche esterna. Come sempre il racconto della grande attualità internazionale punteggiato da domande e commenti. 349-238-6666. Fabio scrive: grazie per il 6 gennaio in conflitto con la visione law and order. Finalmente un presidente che fa un discorso coerente con quello che ha detto in campagna elettorale, così Livio da Lecco. Qualcun altro: Elena, posso essere caustica? Ieri ho sentito Trump intestarsi un fantomatico effetto Trump che avrebbe già risolto il conflitto israelo-palestinese. E ora con questo nuovo fronte come la mettiamo? Aggiungo, e lo segnalava anche un ascoltatore, che Donald Trump fra i vari ordini esecutivi ha tolto le sanzioni a quei coloni israeliani violenti che sono appunto macchiati di violenze verso i palestinesi nei territori. E tra poco ci andremo, perché vi daremo conto anche di questa importante azione militare in Cisgiordania. Stiamo ancora su Trump, perché un conto è l'ordine esecutivo nero su bianco, un conto è quello che dice. Sentite.
A short time from now we are going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, and we will restore the name of a great president, William McKinley, to Mount McKinley, where it should be and where it belongs. And the spirit of our treaty has been totally violated. American ships are being severely overcharged and not treated fairly in any way, shape, or form. And that includes the United States Navy. And above all, China is operating the Panama Canal. And we didn't give it to China, we gave it to Panama, and we're taking it back.
Donald Trump sulla rinomina del Golfo del Messico in Golfo d'America, in un precedente passaggio qualche giorno fa aveva detto ma quanto è bello questo nome, e poi ancora sulla presenza minacciosa cinese di Panama, che bisogna torni a essere a stelle strisce, magari anche mano militare. Allora, Trump è uno che dice quello che pensa, fa quello che dice, e qua è un po' un punto di domanda. Buongiorno e ben ritrovato a Dino Amenduni, stratega politico, socio di Proforma, agenzia di comunicazione politica, spesso nostra guida quando dobbiamo analizzare, leggere tra le righe le comunicazioni politiche anche dei grandi leader internazionali. Dino, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Ciao, buongiorno a voi.
Allora, alcune delle, qualcuno direbbe sparate tra mille virgolette, di Donald Trump sono assolutamente irrealizzabili. Ricordo nel primo mandato: vorrei comprare la Groenlandia, a quanto viene via? E poi si è spinto un po' in oltre, paventando anche un utilizzo massiccio delle forze armate americane per prendersi quello che in qualche modo sazierebbe i suoi appetiti. Allora, è chiaro che alcune di queste cose non le farà mai, evidentemente. Perché? Perché lo dice? C'è una strategia politica precisa nell'alzare così tanto l'asticella?
Allora, partiamo da un presupposto. Alla fine del primo Trump si diceva: Donald Trump va preso sul serio, le parole di Donald Trump non vanno prese sul serio. Come per dire appunto che la sua strategia comunicativa è sempre puntare al rilancio e poi vedere un po' cosa succede, come se fosse sempre nella sua vita precedente era imprenditore. Inizia il secondo mandato, sembra darci un'indicazione leggermente diversa, nel senso che Donald Trump ha detto molte cose irrealizzabili, molte cose iperboliche, ma ha anche portato in azione un'ottantina di ordini esecutivi, un po' copiando dal primo Milei dei primi giorni, e dando la sensazione che questa volta Trump voglia assomigliare un po' di più alle sue parole, almeno dal punto di vista degli ordini esecutivi. Poi l'effettiva realizzazione, penso per esempio alla questione dello Ius Soli, che è incostituzionale, bisogna capire, sì, se poi effettivamente può essere abolito, però la sensazione è che lui abbia dato un cambio di passo da questo punto di vista, cioè vuole assomigliare di più in azione politica a quello che dice, perché nel primo mandato era stato accusato di essere un po' troppo sopra le righe. Lui continua a essere sopra le righe, è quello che è salito di livello apparentemente l'azione politica in termini di aggressività, di provocatività.
La voce di Dino Amanduni, pro forma, nostra guida nel capire quanto c'è di concreto nelle dichiarazioni di Donald Trump. Faccio un passaggio ulteriore, perché tra qualche anno, o magari le elezioni di midterm, che sono sempre una bella gatta da pelare per i presidenti statunitensi, qualcuno gli chiederà conto del fatto che non si sono ripresi Panama, oppure che la Groenlandia è ancora un regno autonomo, anzi un territorio autonomo del regno di Danimarca. Cioè, qua stiamo parlando di accountability di un leader politico che promette delle cose ma poi non sempre le mantiene. Il suo elettorato gli chiederà conto di questa cosa o no?
Allora, solitamente più è alta la quantità di promesse elettorali, più alto è il consenso iniziale, la cosiddetta luna di miele, è più veloce però è anche il declino del consenso. Questo, diciamo, è un modello più o meno convenzionale, anche se in questo caso possiamo dire che di convenzionale c'è molto poco e quindi non è un modello scontato, così come assistiamo in Italia a una tenuta del governo Meloni a praticamente a metà mandato che negli ultimi governi non avevamo mai visto. Quindi diciamo che questa regola generale potrebbe avere delle eccezioni. Quello su cui dobbiamo riflettere, secondo me, nel breve termine, anche in vista delle midterm, è che, facendo una semplificazione, esistono due modi che la politica ha per approcciare ai media e l'opinione pubblica. La modalità 1 fu inventata da Bill Clinton nel 1992, parlo ovviamente di comunicazione politica, sì, contemporanea. Bill Clinton creò un ufficio interno alla Casa Bianca che aveva un compito, quello di scrivere un comunicato stampa al giorno, uno solo, veniva chiamata la line of the day. L'obiettivo era sostanzialmente dettare l'agenda sui media, impedire che i media scegliessero al posto della politica quale fosse la notizia del giorno più importante. Siamo passati da una notizia a 50 notizie improvvisamente. Questo è il modello Steve Bannon, uno dei più importanti consulenti di Trump, che qualche anno fa disse, la dico in modo edulcorata, sì, la nostra strategia è riempire i media di sterco. Lui ha detto un'espressione un po' più colorita.
Immagino.
Con l'obiettivo sostanzialmente di confondere i media e confondere l'opinione pubblica, che non sanno più dove guardare, a cosa guardare. In questo caso è stata utilizzata la seconda strategia, cioè sono state messe insieme cose concrete, cose irrealizzabili, cose simboliche, quindi il Monte Kinley, certo, poi c'è Panama, certo, poi c'è l'uscita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, la rottura degli accordi di Parigi, c'è di tutto dentro, ma a quel punto i media non sanno più cosa guardare, se guardare Trump o guardare Musk, se guardare una notizia o guardare l'altra.
E ti confesso, Dino, che... perdonami, ti interrompo, ti confesso perché noi stessi in redazione questa mattina avevamo un certo imbarazzo nel scegliere quale tra questi ordini esecutivi fosse quello più indicativo, più rilevante, e siccome si saltellava da un tema importante all'altro, in effetti ci siamo trovati in forte imbarazzo. Aggiungo anche un altro aspetto, Dino, prosegui se vuoi su questo punto. Questa ipertrofia di dichiarazioni, ordini esecutivi, di dossier che campeggiano sul tavolo della politica e poi finiscono sul tavolo di noi giornalisti, naturalmente, è amplificato dal ruolo dei social media, perché chiaramente tu non soltanto puoi fare 10 proposte di dettata di agenda, ma diventano molte di più con l'utilizzo massiccio dei social.
Sì, e poi ovviamente sono oggetto tutte di rinegoziazione. Trump può dire colpa di questo se non ho fatto quest'altro, oppure è successo questa cosa qui, oppure c'è un fatto d'attualità e rinegozio. Una cosa interessante da aggiungere a quello che stavo dicendo è che questa strategia, che sembra molto nuova, in realtà nasce da un creazionista americano dei primi anni dell'Ottocento, il signor Gish, G-I-S-H, che ha dato vita a una tecnica di retorica, quindi di confronto dell'opinione pubblica, che viene chiamata in gergo il galoppo di Gish. Cioè sostanzialmente quando qualcuno vuole stordire durante un confronto pubblico l'interlocutore, comincia a utilizzare una serie interminabile di argomenti, magari anche tutti falsi, per mettere l'interlocutore in difficoltà. Se io ricevo 10 argomentazioni false nel giro di 2 minuti durante, ad esempio, un dibattito televisivo, sì, io che sono dall'altra parte, che faccio? Provo a smontarle tutte 10 e ci metto mezz'ora? Oppure mi concentro solo su una e le altre 9 le lascio scoperte? E se mi concentro su una, su quale mi concentro? Questa è una tecnica che appare nuovissima, ma che in realtà ha oltre 2 secoli di vita e che è stata ripresa proprio in questa occasione in modo clamoroso dal neopresidente americano.
Dino Amenduni, stratega politico, socio di Proforma, si occupa di comunicazione politica, ci offre anche un sostrato letterario sul tema, naturalmente, e ci riporta indietro di secoli per dimostrarci che alla fine nulla si inventa. Intanto grazie mille Dino per essere stato con noi, buona giornata, buon lavoro,
grazie,
alla prossima.
Grazie a voi, ciao.
Tra poco andiamo a sentire come se la cava chi ha le mani sul volante. Nel frattempo, siccome un ascoltatore chiedeva Trump potrebbe cambiare la Costituzione per proporsi per un terzo mandato, allora in realtà il divieto del mandato è sancito dal 22° emendamento, quindi cosa dovrebbe fare Trump? Cambiare la Costituzione. E qua torniamo al problema Ius Soli: ci vuole la super maggioranza del Congresso e 3/4 degli stati favorevoli. In tutto ciò dovrebbe esserci anche la volontà personale e politica, naturalmente, di Donald Trump di candidarsi. Paolo scrive: che scandalo Trump, che grazie ai suoi, che bravo Biden, poi anche qua usa il nomignolo un po' irrituale, che grazie a suo figlio. Veramente gentile Paolo, non noi, ma autorevoli ospiti hanno parlato, e se vado a memoria era il professor Mario Del Pero, Sciences Po Parigi, di una irrimediabile macchia nella fine della carriera politica di Joe Biden con la grazia al figlio. Quindi assolutamente rigetto al mittente quella che sembra nel sottotesto un'accusa schieramento da parte mia o da parte nostra del team di Nessun Luogo Lontano. Chiudo con un sorriso, anche se non siamo in chiusura e non è nemmeno venerdì, perché normalmente il venerdì è in chiusura, cioè lasciamo andare la lettura di questi messaggi, però questo, cara Valeria Bernardi, lo trovo eccezionale. A quello come te, caro Caccia, rode che Trump fa quello che dice. Traffico. Viva!
Nessun luogo è lontano.
E ci spostiamo di quadrante, andiamo in Vicino Oriente. La voce di Roberto Bongiorni, firma inviato del Sole 24 Ore da Ramallah, se non erro. Ciao Roberto, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno Giampaolo, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora, da Ramallah, Cisgiordania, territori palestinesi, lì dove si sta riaprendo, verrebbe da dire, un nuovo fronte, ma questa volta è molto molto più caldo. Da un lato l'amministrazione Trump toglie le sanzioni ai coloni violenti, dall'altra parte il governo israeliano ha iniziato una nuova gigantesca operazione antiterrorismo a Jenin, c'è il rischio che i territori diventino ancora più caldi. Vado su Jenin, Roberto, perché ci siamo sentiti tante volte e conosci molto bene quella cittadina e quel campo profughi. Ci aiuta a capire cos'è e perché di nuovo IDF, Shin Bet e polizia posano gli occhi su Jenin?
Beh, dunque, Jenin è il campo profughi dove durante la seconda intifada e al nord della Cisgiordania erano stati organizzati più attentati di kamikaze. È un po' questo campo profughi che è barbicato su un'altura, vi abitano 17.000 palestinesi, poi c'è anche la città, è composto di piccole vie strette, quindi è molto difficile da espugnare, da entrarci, case tutte attaccate dove non passa la luce del sole, per cui non si può neanche andare in macchina su alcune vie, per dirvi come militarmente è difficile prenderlo. Dopodiché Jenin è stato nel 2002, ha avuto un assedio da parte dell'esercito israeliano durato tantissimi giorni, che fece storia, fu una svolta nella seconda intifada, venne rasa al suolo, ma poi negli ultimi 2 anni Jenin è stata presa di mira diverse volte e diverse ancora volte. E in questo campo vi sono più cellule estremiste, cioè la Jihad Islamica, che è presente anche a Gaza, un movimento vicino all'Iran, vi è qualcuno delle brigate, vi è qualcuno delle brigate Zedin e Qassam di Hamas, anzi più di qualcuno, parecchi di Hamas, c'è qualcuno di, diciamo, dei martiri di Al-Aqsa, delle milizie di Fatah, tutte sotto l'ombrello del Kataib Jenin, della milizia di Jenin, milizia che però possiamo dirlo aperta, cioè francamente è comunque guidata, i fili li tiene Hamas, quindi Jenin la chiamano Gaza al-Sahira, la piccola Gaza della Cisgiordania. Ecco, in questo contesto l'esercito israeliano, soprattutto con il governo di Netanyahu, quello di, ovvero sotto nel 2022, ha cercato sempre di stroncare la resistenza di questa cellula con diverse operazioni che si sono ripetute, ci eravamo anche sentiti.
Sì.
La cosa curiosa, e qui concludo, è che a un certo punto ha fatto un'operazione molto molto importante e distruttiva quest'estate, distruggendo strade, cercando di cacciare, usando i droni. Poi ha mandato le forze di sicurezza della ANP, dell'Autorità Nazionale Palestinese, per stroncare i terroristi. Sono arrivati un patto, ma il battaglione non ha consegnato le armi e oggi di nuovo entra Israele. Insomma, una mossa inusuale e molto sospetta.
Grazie mille Roberto, buongiorno. Per forza di cose sintetici, siamo quasi in chiusura, ma ci sentiremo nei prossimi giorni. Firma del Sole 24 Ore, inviato in Israele e Palestina. Roberto, ciao, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Buona giornata a tutti. Bye.
Nel frattempo vi portano virtualmente nella striscia di Gaza, dopo il primo accordo, la tregua che tiene, siamo al terzo giorno, iniziano a entrare anche centinaia di camion pieni di aiuti umanitari. Tra poco sentirete la voce di Giovanna Fotia, direttrice paese WeWorld in Palestina, e ci parlerà da Ramallah, ma lì sta seguendo anche le operazioni dei suoi colleghi nella striscia di Gaza. Mentre ci colleghiamo con lei, vi leggo alcuni messaggi al 349-238-6666. Trump ha un vicepresidente giovane, continuerà nel loro lavoro per altri 8 anni. Il nostro affezionato istruttore di guida di Verona, che prevede un fulgido futuro politico per J.D. Vance. Allora, collegamento pronto. Giovanna Fotia, WeWorld, buongiorno, ben ritrovata.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Allora, tra le tanti spiragli di luce che la tregua sta portando, c'è anche quello di un massiccio ingresso di aiuti umanitari nella striscia di Gaza. Ci aiuta, ci dà una fotografia un po' sintetica di Gaza oggi?
Sì, assolutamente. Sicuramente il cessate il fuoco è in questo momento determinante, porta un iniziale sollievo rispetto ai bisogni che ci sono nella striscia. Sicuramente uno dei problemi principali è lo sfollamento della popolazione, questo copre quasi tutta la popolazione della striscia di Gaza, e in questo momento l'inizio di nuovi spostamenti di massa alla luce della possibilità adesso di muoversi con il cessate il fuoco. Parliamo di bisogni essenziali che devono essere soddisfatti, quindi mancanza di cibo, mancanza di acqua, di medicine, e una situazione di distruzione proprio infrastrutturale assolutamente mai vista prima. Quindi la necessità anche di realizzare rifugi per la popolazione e riorganizzare un po' l'assistenza umanitaria in questo nuovo scenario.
Questa è la sintetica fotografia che ci consegna Giovanna Fotia, WeWorld. Giovanna, lei è basata peraltro a Ramallah, siamo in Cisgiordania, che si sta surriscaldando ancora una volta. Poche volte si parla dei bisogni umanitari e delle attività del terzo settore nei territori palestinesi. Anche qua le chiedo una sintetica fotografia, perché ai noi gli occhi si sono concentrati sui bisogni primari dei Gazawi, ma ci sono anche territori che sono piuttosto poveri, quelli dove voi lavorate peraltro.
Assolutamente. Già dal 7 ottobre, con l'inizio dell'ultima guerra a Gaza, si è visto un riflesso, un peggioramento della situazione anche nei territori occupati. Si tratta di nuovi ostacoli al movimento, un aumento della violenza, un aumento delle operazioni militari, e purtroppo abbiamo visto un incremento proprio negli ultimi giorni dopo il cessate il fuoco. In questo momento, dopo il sollievo, diciamo, per il cessate il fuoco, si è subito respirata una maggiore tensione. In questo momento abbiamo tantissime chiusure delle varie città, grandi congestioni del traffico dovute a controlli molto stringenti, quindi ci vogliono tantissime ore per spostarsi. moltissimi arresti e nuove operazioni militari, come d'altra parte da agosto, soprattutto nel nord, sì, nei campi rifugiati.
Infatti proprio di questo parlavamo con Roberto Bengiorni, in particolare nel Mirino, Jenin, città e soprattutto campo profughi. Intanto grazie mille a Giovanna Fotia, WeWorld, buona giornata, buon lavoro, alla prossima, in bocca al lupo.
Grazie, arrivederci a voi.
Siamo in chiusura, butto un occhio ai messaggi al 349-238-6666, ma intanto vi devo dare conto del fatto che nelle ultime ore si è dimesso il capo di stato maggiore dell'esercito israeliano, Herzi Halevi, che ha comunicato al governo Netanyahu la sua decisione di dimettersi quando? 6 marzo 2025, sostanzialmente 10 mesi prima della fine naturale del suo mandato. Questo tiene fede alla promessa che egli stesso aveva fatto dopo il fallimento di intelligence e di sicurezza del 7 ottobre, poi l'inizio delle operazioni via terra a Gaza hanno evidentemente consigliato e suggerito sia allo Stato Maggiore che al governo israeliano di non procedere all'accettazione di queste dimissioni. C'è un punto di domanda gigantesco, ma ce lo porremo magari dalla puntata di domani, che ha a che fare invece con la politica interna israeliana dopo le dimissioni di Ben-Gvir, di altri due ministri di potere ebraico e di alcuni parlamentari. La maggioranza di Netanyahu al momento non è a rischio, ha ancora i numeri in Parlamento, però naturalmente è uno scossone politico di cui terremo conto e proveremo naturalmente a raccontarvi. Tempo davvero scaduto, cioè granelli di sabbia nella mia clessidra immaginaria finiti. Vi ricordo quello che ci guida più o meno 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. E grazie, sono un dovere ma anche un piacere. A voi tutti per l'ascolto e la partecipazione, a tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. Ci sentiamo domani alle 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être...